Eccoci, adesso abbiamo. Allora, dicevamo la volta scorsa che il Vangelo è fondamentalmente un fatto di simboli. Marco, povero, non sa come fare a farcelo capire. Siamo, forse anche, lo erano anche i primi cristiani, di dura cervice. Ripete, come abbiamo già visto e lo vedremo ancora quasi in ogni pagina, non dite niente a nessuno. E poi vedete, ci presenta un racconto che ha dell'incredibile. Cioè ci sono delle persone riunite in una tavola, c'è una folla lì davanti, non possono entrare con un paralitico e allora scoperchiano il tetto e calano il paralitico davanti a Gesù. Sembra di fantascienza. Quando ero giovane, siccome non si voleva rinunciare, ma anche adesso penso che molti sacerdoti spiegherebbero così, che erano case con il tetto fatto di frasche, di paglia, di terra. Voi immaginate della gente riunita in una stanza e sopra gli scoperchiano la paglia, la terra, cade tutto giù, quei poveretti scappano. Ecco, dovrebbe sembrare una cosa incredibile, eppure è un racconto ricchissimo di simboli, un racconto che io ritengo assolutamente straordinario. Troveremo qualche cosa d'altro andando avanti, ma forse come questo, pochi altri così ricchi di racconti, di simboli, i cui simboli abbiano tanto valore. Guardate, ci troviamo di fronte a una stanza. In questa stanza Gesù annunzia la parola. La parola è sempre qualcosa di fondamentale. Gesù ha un messaggio da dire. Un messaggio che è salvezza, un messaggio che libera, un messaggio che tira fuori dal male, perché qui affrontiamo per la prima volta nel Vangelo di Marco il problema del peccato, il problema del male, come avete sentito con chiarezza. Ora, che cos'è per male, per Marco il male? Ecco il primo simbolo. Il male è la paralisi. Non tanto e non solo fare del male, ma non fare del bene. Essere incapaci di vivere, essere incapaci di condividere la vita, essere incapaci di amare. Questo è il vero male che l'uomo si porta dentro. La parola può liberarci da questo male. Gesù può liberarci, può farci uscire, può farci alzare, può farci camminare, incamminare sulla via del bene. C'è un problema che per Marco, lo vedrete più avanti, è quasi un'ossessione. La folla. Questa è una cosa che avevo capito, dico una battuta, è una cosa che avevo capito fin da tempo, quando lasciando la parrocchia alcuni amici avevano pensato di raccogliere le mie prediche, purtroppo qualcuno è finito in vicariato, una signora che si intende un po' di editoria, cercava un titolo. Io dicevo parole, basta che dici parole, va bene. Lei ha scelto Oltre la folla. Oltre la folla, perché la folla è veramente un incubo nel Vangelo di Marco. Per incontrare Gesù bisogna andare oltre la folla. C'è una folla, la folla di questo mondo. Per fare un esempio, per farmi capire, pensate a un ambiente in cui ci sia la mafia, in un ambiente mafioso. Come fa quell'uomo ad aprirsi alla vita, al bene? C'è una folla feroce, una folla fatta di familiari, fatta di tradizione, fatta di abitudini, fatta di leggi, fatta di regole, a volte feroci. Ecco, questa folla per Marco impedisce di incontrare il Signore ed è a volte una folla insuperabile, tanto che, come avete visto, c'è bisogno di quattro amici. Da solo uno spesso non ce la fa, deve avere la fortuna di incontrare qualcuno, qualcuno che lo aiuti a superare la folla. Qui è espresso in quel simbolo così forte di dover addirittura scoperchiare un tetto, proprio per dire avvicinarsi, accogliere la parola, bisogna superare la folla, andare oltre e da soli qualche volta non ce la facciamo, ci vuole qualcuno che ci aiuti. Vedete la forza straordinaria di questo simbolo. Come può non interpretarsi come un simbolo? L'ho ripetuto varie volte al funerale di un mio carissimo amico che era andato missionario in Brasile a fare il parroco nella periferia di Rio de Janeiro. Al suo funerale un signore ha detto: quest'uomo santo mi ha tratto fuori dal fango. Nessuno dei presenti pensava che questo fosse caduto in una pozza di fango e che Nino l'avesse tirato fuori. Evidentemente quest'uomo aveva vissuto una vita sbagliata e l'incontro con questa persona straordinaria, io l'ho conosciuto bene, lo ha fatto quasi alzare dalla sua paralisi, rinascere a una vita nuova, come useranno poi dire i Vangeli. Questa è stata l'esperienza di molti dei primi cristiani che hanno fatto nell'incontro con Gesù. Si sono sentiti alzati dalla barella, rimessi in cammino sulla strada della giustizia. Si sono liberati dal loro male. Adesso c'è un'altra cosa che secondo me è molto importante per voi. Vedete come la forza del simbolo è potente e io posso ritrovarmi, perché anch'io posso dirmi che Gesù mi ha liberato, purtroppo solo in parte, dal male, dalla pigrizia, dall'incapacità di amare fino in fondo. Questo simbolo, quindi, io lo sento nella mia vita, io mi posso ritrovare in quel paralitico. Vedete invece come certe parole, un certo modo di parlare invecchia, rischia di non avere più senso. Perché dico questo? Perché voi avete ascoltato che Gesù dice al paralitico: ti sono perdonati i peccati. Ora vedete, questa frase io l'ho ripetuta migliaia di volte nella mia vita, seduto per ore e ore dietro la grata di un confessionale, ho ripetuto: io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, io ti assolvo dai tuoi peccati, le stesse parole di Gesù. A un certo punto della mia vita mi sono accorto che io non dicevo nulla, che quelle parole per me, per il mondo di oggi, non avevano più senso. Al tempo di Gesù i peccati venivano considerati come una serie di colpe che rimanevano quasi impresse nell'anima delle persone, delle colpe che dovevano essere espiate in questa vita oppure nell'altra. colpe, singoli atti, singoli gesti, quindi non un atteggiamento vitale. Mi sono accorto che quelle parole non significavano nulla, vi faccio solo un esempio. Se uno veniva da me e diceva: padre, mi confesso, ho litigato con mia moglie. Io gli dicevo, da bravo prete regolamentare, dica tre Ave Marie, io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non dicevo nulla. O quello aveva fatto pace con la moglie e quindi era già uscito dal suo male e quindi le parole erano inutili, o quello non aveva fatto pace con la moglie e allora, finché non faceva pace, le mie parole erano sempre inutili. Questo per dirvi, lo vedremo anche per altri casi, le parole invecchiano. Invecchiano i concetti, il modo di pensare al male, il peccato come singolo atto, cioè la mentalità giuridica applicata alla coscienza. Tu hai rubato, il giudice ti condanna a 3 anni di reclusione. Tu hai ferito, 7 anni di reclusione. Tu hai ucciso, 20 anni di reclusione. Tu hai ucciso in maniera un ergastolo. Ogni colpa, una pena. Qui si tratta di me, si tratta di uscire dal fango, si tratta di alzarmi e di vivere il bene, è tutta un'altra cosa, si tratta di opzioni fondamentali, di scelte di vita. È questo quello che conta. Ecco la differenza che c'è tra la visione giuridica della colpa e la visione evangelica del peccato, almeno quella che ha Marco. Di quella visione giuridica non ce ne siamo liberati fino ad oggi. Io ho sentito tutto questo per migliaia di volte nel confessionale. Comunicare alla gente che quello che conta è l'opzione fondamentale, è scegliere il bene, e superare il male concretamente, che io se lo assolvo da quella colpa e lui quella colpa non l'ha superata, non significano niente le mie parole. Non è che Dio può dire: tu hai fatto quello, hai ammazzato, hai rubato, adesso io ti assolvo, indulgenza plenaria, tutto è fatto. Non significa nulla. Vedete la differenza tra parole che invecchiano, come invecchiano certi dogmi, cioè certe parole, e come invece è forte il simbolo, come la forza del simbolo può attraversare i secoli e come il Vangelo è possibile leggerlo ancora oggi, proprio perché è ricco di simboli. Mi fermo. Chi vuole aprire il microfono e deve dire qualche cosa lo apra e dica, se no vado avanti. Prego.
Giustissimo, sono perfettamente d'accordo, però forse prima di tutto bisogna distinguere i peccati, perché se tutto sommato è la litigata della moglie, alla fine perfettamente leggendo, possono essere però del male fatto, che rimane anche come un peso pesante. Quindi è vero che il fatto stesso magari di riconoscerlo, eccetera, però forse non basta, proprio a chi ne sente ancora il peso addosso, farselo dentro da solo mentre un accorto cambia. Quindi forse lei prende un po' troppo, questa è la sensazione. Che uno si faccia tutto da solo.
Scusa Maria, devi essere breve perché non ti sente nessuno. Adesso io cerco. Sì, sì, spero di aver capito quello che tu hai detto, se no mi riprendi. E adesso traduco quello che, cioè faccio sentire anche agli altri quello che Maria ha detto. Maria dice: questo che tu dici può valere per una piccola colpa, cioè litigare con la moglie è cosa da niente, ma se c'è una colpa grave, se c'è qualche cosa di veramente importante, parentesi, badate, le colpe gravi non è usare i metodi anticoncezionali, quelle sono frescacce che ci hanno detto per cui si mandava all'inferno. La colpa grave è una colpa grave, ma anche da questa colpa grave, secondo me, Maria, o tu ne esci, o la parola, l'incontro con Gesù, riesce a farti uscire, oppure se il prete ti dice io ti assolvo, non bisogna uscire dal male. Ecco perché dico ti perdono i peccati, non ha significato. Capisco che c'è una differenza profonda tra vivere, come diceva quel signore, nel fango e litigare con la moglie. Vivere nel fango significa vivere nella malavita, forse questo spacciava droga, forse questo aveva ucciso, non so, aveva fatto delle colpe gravissime. Questo uomo santo, così lui lo chiamava, lo aveva tratto fuori dal fango, non gli aveva detto, era un prete, andandosi a confessare, io ti assolvo. L'aveva tratto dal fango, facendone un uomo nuovo. E questo è quello che voglio dire. Quindi,
forse la confessione è questo, dovrebbe essere però, essere aiutati a uscire, no?
La confessione può essere, qualche volta lo è, molto spesso nella mia vita il 90%, l'80% delle confessioni erano inutili, quando prima si parlava quasi sempre, è stato il nostro incubo, di rapporti prematrimoniali o di l'incubo del sesso nella Chiesa che l'ha attraversata fino adesso. Ultimamente, che sì, queste cose erano per fortuna molto diminuite, io ho ascoltato molte volte, con santa pazienza, senza mai brontolare come facevano certi amici preti, mi pare mancanza di rispetto, delle mamme che si lamentavano delle figlie perché si sentivano trascurate. Io non gli ho mai detto, signor, come mi hanno detto che altri dicevano, adesso ha finito di parlare dei peccati degli altri, parli dei suoi. Io capivo che stavo lì soltanto per far sfogare queste brave signore, le quali dovevano lamentarsi delle figlie, ma non potevano lamentarsi con gli altri perché pare brutto. E il prete è tenuto al silenzio, quindi con lui mi posso sfogare un po' e lamentarmi di questa figlia sconsiderata che non mi tiene, non mi dà retta, non si cura di me. Poi alle figlie, dovevo dire, spesso non gli date retta perché se diventano capricciose come i bambini, le vecchie. Quindi questo, qualche volta invece capita di potersi aprire un dialogo, di poter aiutare qualcuno a guardarsi dentro, a capire che cosa c'è, ma sono cose abbastanza rare. E comunque si tratta non della semplice frase io ti assolvo dai peccati, ma eccetera. Qualcun altro vuole aggiungere alcunché? Vado avanti. Leggiamo subito dopo un secondo racconto in cui si parla non di un paralitico, ma di una persona che in qualche modo noi conosciamo, cioè di qui viene chiamato Levi, nel Vangelo di Matteo si chiama Matteo, seduto al banco delle imposte. Matteo è un esattore delle tasse, uno dei simboli del peccato nel linguaggio contemporaneo di Gesù, perché era uno che esigeva le tasse, riscuoteva le tasse per conto dei romani, quindi non solo uno a cui bisognava pagare le tasse, ma bisognava pagare le tasse per uno straniero, quindi qualche cosa di assolutamente negativo. Quando si doveva parlare di un uomo malvagio, di un peccatore, si diceva l'esattore delle tasse, non c'è niente di più brutto, di più cattivo che un esattore delle tasse. In questo racconto, in cui Gesù passa davanti al banco di Matteo e gli dice seguimi, anche qui è un racconto chiaramente solo simbolico, non può succedere che uno passa davanti e dice alzati e vieni. È lo stesso racconto di prima, Anche qui Matteo è seduto al banco del suo peccato. Deve alzarsi e camminare e lasciare il banco del suo peccato. Perché se torna lì, non si è alzato, non si è liberato dal peccato. Deve alzare. È lo stesso identico racconto. Nel primo c'è un anonimo paralitico, nel secondo c'è forse l'espressione simbolica di Matteo, che conosciamo, è un personaggio o Levi o qualcuno simile, che ha raccontato più volte la sua storia. Io ero questo, non solo, ma rubavo pure, perché in genere rubavano, questi si approfittavano della povera gente. A un certo punto ho incontrato lui, la sua parola mi ha salvato, ha fatto di me un uomo giusto che ha saputo lasciare il peccato e il male e mi ha messo sulla via della giustizia e del bene. L'altra cosa straordinaria, quasi incredibile, e qui ritrovate anche la forza della parabola del Padre Misericordioso, che non troveremo nel Vangelo di Marco, ma è simile, la parola del Padre Misericordioso viene da qui. Che cosa fa Marco parla di Levi, quando si alza? Festa, un banchetto, non penitenza, non flagellazioni, non paura dell'inferno, ma festa, festa della liberazione, festa della vita. E quelli brontolano, perché non si fa festa, soprattutto con i peccatori. Ma Gesù è venuto a chiamare tutti noi per essere capaci di partecipare alla festa, la festa dell'incontro con Dio, la festa dell'amore, la festa della liberazione, la festa della vita, la festa, perché Dio ama la festa. A Lui non interessa che noi ci flagelliamo, che noi facciamo sacrifici e rinunce per scontare i nostri peccati. A Lui non interessano le fiamme del purgatorio, a Lui interessa che noi siamo capaci di fare festa. Questa è la grandezza del Vangelo, questo è il sogno di Dio, così difficile a tradurre nella nostra vita, perché noi dovremmo essere capaci di fare in modo che ogni carcere sia un cammino verso la festa, verso la liberazione, verso la vita, attraverso l'arte, attraverso la poesia, il teatro. Sapete che ci sono molte belle esperienze, ce ne dovrebbero essere molte di più. Certamente noi poveri uomini non abbiamo strumenti che può avere soltanto la parola di Gesù. Noi abbiamo gli strumenti nostri, le carceri, ma il carcere dovrebbe essere, lo dice anche la nostra Costituzione, orientato alla rieducazione, alla vita, alla festa della vita, alla festa della giustizia, alla festa del bene. Ecco, qual è il senso, la concezione del peccato nel Vangelo di Marco? Attraverso simboli che, se sono riuscito a spiegarmi, ritengo straordinari. Vado ancora avanti?
Sì.
Ah, ecco, sì. Maria mi richiamava a una cosa che ho saltato. Ah no, ma questo però viene dopo. Viene subito dopo. Allora, non l'ho saltato, mi accingo. Se non c'è niente da dire, vado avanti. Vado avanti. Allora, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli di farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. E poi aggiunge una parola staccata da questa. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa della stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore, e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Questo è un altro dei passi straordinari del Vangelo di Marco. Qui forse ci avviciniamo alla vita di Gesù e alla sconsideratezza dei primi cristiani. I farisei, i discepoli di Giovanni, si conoscevano, riconoscono che con Gesù è diverso. Loro fanno digiuno, i discepoli di Gesù non fanno digiuno. E pronto. Come mai? Perché non fanno digiuno? Il digiuno è una tradizione antichissima. Dio ama il digiuno, perché Dio ama la sofferenza. Tu devi sacrificarti, devi offrirgli qualche cosa, devi rinunciare a mangiare, perché così sei gradito al Signore. E questo ha attraversato la storia della Chiesa fino ai giorni nostri. A Gesù piaceva mangiare, perché mangiare è un segno di festa, di vita condivisa, di amore. Lui non faceva digiuno. Però gli sconsiderati primi cristiani, quando Gesù è morto, appena morto, hanno detto: beh, adesso non c'è più, possiamo ricominciare come prima, rifamo digiuno. E lo dicono con una frase che dovrebbe suonare ai loro occhi, ma non lo è, una bestemmia. Questa. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Ma che dite? Che lo sposo vi è stato tolto? Ma che fate ogni sabato quando spezzate il pane? Ma perché dite che dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e poi dite che vi è stato tolto? Ma chi vi è stato tolto? È che siete degli esseri incapaci di accogliere il messaggio di Dio. Cioè, a voi piace i rattoppi, ma non si può mettere un rattoppo su un vestito vecchio. Si strappa, non si può mettere il vino nuovo in otri nuovi. Gesù è potuto apportare questa novità. Aprite gli occhi, sturatevi le orecchie, accogliete il Signore. Perché così importante il digiuno è stato? Perché ogni volta nel corso della storia della Chiesa, quando c'era la pestilenza, quando veniva qualche disgrazia, quando c'era la guerra, la Chiesa che faceva? Proclamava un digiuno. Perché proclami il digiuno? Dio, a Dio piace il digiuno. Se tu soffri, Dio è contento. Dio gradisce. Ma è questo il messaggio di Gesù? Ma che avete capito della festa? Ma che avete capito di Dio? Ma che avete capito di quello che Dio ama e di quello che Dio vuole? Dio non ama la sofferenza. Non gli importa che voi soffriate, gli importa che voi amiate. Non gli importa che tu fai digiuno, ma che se c'è un lebbroso, come faceva lui, lo vai a dargli una mano se sei capace. Questo è quello che conta, non il digiuno. Il digiuno è un alibi, serve a scaricarti la coscienza. Il digiuno è cosa vecchia. Il digiuno non dovrebbe appartenere al messaggio di Gesù, ma, vedete, noi uomini abbiamo bisogno di Dio e per cercare di placarlo, di piegarlo dalla nostra parte, ci flagelliamo, rinunciamo, facciamo digiuni, non mangiamo. Il digiuno può avere un senso serio. Quando? Prima di tutto ce lo dice il dietologo. Guarda, tu mangi troppo, stai sciupando la salute che Dio ti ha dato e quindi bisogna che fai digiuno. E io, se sono una persona che cerca di comportarmi bene, faccio digiuno. Non solo, qualche volta io devo rendermi conto che intorno a me c'è gente che soffre la fame e ce ne sono tanti. E io invece mi capita difficilmente. Allora mi conviene qualche volta fermarmi e magari per un giorno, magari insieme alla mia comunità, faccio digiuno. Ma non per far piacere a Dio, per ricordarmi dei fratelli che non c'hanno pane. E non basta digiuno, bisogna che poi faccia quello che posso per dar loro da mangiare. Ecco perché il digiuno come rinuncia, come sacrificio, se ho capito qualcosa del Vangelo, non ha senso. Ha senso soltanto se può essere un fatto che giova alla mia salute, un fatto che giova a ricordarmi della fame, ad aprirmi a chi soffre, a un bambino che non ha da mangiare, sentire questo sulla mia pelle, forse posso sentirlo con più forza se mi fermo un momento, in un momento di riflessione, di preghiera, di digiuno, che mi fa sentire la fame, veramente la fame, e allora dico, ma guarda, io mangio tutti i giorni e c'è gente che dei giorni non mangia. Non posso ignorare del tutto queste persone. Poi non so cosa fare, darò un'offerta, farò quello che posso, ma ricordarmi di questi può essere un motivo serio di digiuno. Com'è un motivo serio per un credente la preghiera, il cercare la parola, l'incontrarsi, cercare di incontrarsi con Dio per ritrovare l'interiorità, i valori autentici, la realtà profonda del messaggio di Gesù. Vado avanti? Dite qualche cosa, ma fate...
Io ho bisogno di un, non un chiarimento, però ho bisogno di capire bene. Dove dice nessuno cuce una toppa e nessuno versa vino, praticamente sì, sarebbero le indicazioni su cosa non fare e cosa fare, cioè della serie tutti generalmente cuciono una toppa, tu fai diversamente, cioè e questi due versetti sono, vogliono dire fai diversamente da quello che ti hanno abituato a fare. È questo o c'è qualche cosa ancora più intrinseco, più nascosto?
Molto di più, Gloria, secondo me. Avete sentito tutti quello che ha detto Gloria, vero? Sì. Molto di più. Qui c'è una esperienza radicale dei primi discepoli, l'abbiamo già sentita nel capitolo precedente, una dottrina nuova insegnata con autorità. Qui c'è tutta la novità di Gesù, qualche cosa di nuovo. Non si può andare con la vecchia mentalità, con le vecchie tradizioni. Bisogna aprirsi, aprire gli occhi, aprire il cuore a qualche cosa che è fondamentalmente nuovo. E questa frase del vestito vecchio, dell'otre nuovo, sta in mezzo a due dei momenti fondamentali di questa novità di Gesù. Quello che abbiamo detto finora, che riguarda la liberazione dal male, quello che riguarda il digiuno e soprattutto quello che viene dopo, il sabato. bisogna andare oltre il sabato. Non è l'uomo fatto per il sabato è fatto per l'uomo. Questa è una novità radicale di Gesù. È stato difficile accettarla, purtroppo la Chiesa e anche oggi troppe volte si aggrappa al vecchio, al sabato, alla tradizione, alle regole e non è capace di aprirsi alla novità, al futuro. L'uomo è l'unica cosa sacra, non il sabato. Il sabato... dite ancora qualche cosa perché del sabato parliamo questa volta e la volta scorsa ancora avremo un discorso sul sabato, potremo farlo un pochino più ampio, che cos'era il sabato, quanto fosse importante il sabato e qual è la novità che Gesù porta. Una novità radicale, significa oltretutto. Oltre la tradizione, oltre la religione, oltre la preghiera, oltre lo Stato, oltre la legge, oltre quello che si è sempre fatto, oltre tutto c'è l'uomo. Quest'uomo, il più piccolo degli uomini, il più diverso da me degli uomini, di fronte a lui debbo inchinarmi e tutto quello che è sovrastruttura si deve fermare davanti a questa persona. Perché? Il sabato, e sabato è tutto quello che è, ripeto, struttura, legge, religione, davanti all'uomo. L'uomo è l'unica cosa sacra. Questa è una novità radicale. Nel momento in cui si coglie questo, secondo me si coglie qualche cosa di essenziale del Vangelo e si diventa liberi. Prego.
Se posso, volevo chiedere una cosa ancora su quei due versetti, quelli del digiuno e della toppa. Il fatto che sono messi proprio insieme sullo stesso piano, frasi messe in bocca a Gesù, non so, indica che era un problema sentito, discusso, questa doppia visione, cioè mi lascia molto, cioè mi risulta difficile proprio il fatto che siano messe queste due visioni esattamente sullo stesso piano, una di seguito all'altra, senza nessuno stacco, senza nessun...
Sì. Qui c'è qualche cosa che troveremo ancora, una difficoltà che troveremo ancora. Anzitutto, noi abbiamo, tra virgolette, Gesù disse loro, due punti, virgolette, e noi siamo portati a pensare che questo sia un discorsetto che Gesù ha fatto. Niente di tutto ciò, sono ricordi, memorie, e più che memorie, di parole, di fatti, e tentativo di esprimere la propria esperienza del ricordo di lui. Nessuno si ricorda, se non qualche cosa, qualche parabola, delle parole proprio esatte che Gesù ha detto. Gesù ha parlato del digiuno. Non solo. Questo quindi è la prima difficoltà. Noi troveremo anche più avanti qualche cosa, le ultime parabole, la parabola del banchetto di nozze, che messa in bocca a Gesù significa che pure lui non aveva capito niente, che pure lui bestemmia. Quindi dobbiamo far bene attenzione. Il Vangelo non è come quello che succede a me oggi. Oggi quello che io ho detto si sta registrando. Fra l'altro, se qualcuno vuole la registrazione gliela mando. Al tempo di Gesù i registratori non c'erano. Quindi sono tutte parole che vengono ricordate, ripetute. Sono tutte parole che vengono tramandate e vengono poi qualche volta cambiate, qualche volta arricchite, qualche volta viene messo, per noi questo è quasi inconcepibile, messo in bocca a Gesù parole che sono loro.
Certo.
Storie che sono loro.
Sì.
parabole che sono loro, o almeno conclusioni di parabole che sono loro. E in queste parole c'è spesso tutta la loro incapacità di capire, tutto il loro rancore, i desideri di vendetta che non possono stare nel cuore di Gesù. Li troviamo in certe parole messe in bocca a Gesù. Secondo aspetto, il papiro è raro, quindi loro hanno dei foglietti tra le mani, lo abbiamo già detto nel primo incontro, che debbono cucire insieme e li cuciono insieme, qualche volta senza preoccuparsi di staccare i discorsi. Allora, la parola, ma verranno giorni quando lo sposo sarà tolto, allora in quel giorno digiuneranno, punto, chiuso, cesura, altro foglietto.
Sì, altro foglietto. Mi chiedevo come mai la comunità ha pensato di mettere insieme queste due cose. Devono se era un problema di cui che loro sentivano, di cui discutevano, e quindi sì, hanno giustapposto queste due.
Certamente. Devono aver discusso moltissimo di questo, del problema del digiuno, come abbiamo visto, non riuscendo a superarlo del tutto, e del problema del sabato. Il sabato era qualche cosa, lo vedete ancora oggi, se conoscete un po' o se sentite notizie dalla Palestina, degli ebrei, che cos'è il sabato. Ma poi ne parleremo la prossima volta, adesso arriviamo verso la fine, parleremo a lungo un pochino del sabato, cioè che cos'è il sabato. E di questo hanno molto discusso. E proprio su questi due temi loro hanno sentito la novità di Gesù. Ecco perché in mezzo a questi due discorsi loro mettono il discorso del vestito vecchio e dell'otre vecchio. È quello che cercano di comunicarci, è quello che prima hanno detto con una parola nel capitolo precedente, una dottrina nuova insegnata con autorità. Adesso qui ci stanno facendo un esempio. Che cosa abbiamo sentito come nuovo? Che cosa ci ha scandalizzato quando stavamo con lui e ci ha fatto sentire anche il rimprovero di quelli che ci stavano intorno? Perché tutta la gente zelante che ci avevano intorno, i farisei, i discepoli di Giovanni anche, quindi quelli che erano loro amici, tutti li criticavano. Dice: ma come? Si fanno i digiuni. Cioè, il giorno tale c'è digiuno, l'altro giorno tale c'è digiuno, voi non lo fate. Ma come? Ma vi rendete conto di quello che fate? State tradendo la legge di Dio, è scritto che bisogna fare il digiuno e voi non lo fate. E questo se lo devono essere sentito rimproverare più volte, se ce lo dicono così. Così come si sono sentiti rimproverare più volte la violazione del sabato. Voi violate il sabato. Nel sabato Gesù guarisce, lo troveremo la prossima volta, il prossimo capitolo. Ma come si permette di fare il medico di giorno di sabato? Il sabato è Shabbat, il sabato è sacro. Non è il sabato, non è l'uomo fatto per il sabato è fatto per l'uomo. Questa verità così forte, così profonda, che ha portato i primi discepoli a rompere con l'ebraismo, ad uscire dalla Palestina, ad andare dai gentili, non possono essere accolti i gentili, si nasce ebrei. No, non è il sabato, non è l'uomo fatto per la tradizione, per il sabato, per le regole. Le regole sono fatte per l'uomo. All'uomo è importante, per quest'uomo è importante poter accedere alla fede, alla comunità cristiana. E quindi della tradizione non ce ne importa niente. Su questo lo vedremo, ci avremo modo di parlarne, devono aver non solo discusso, ma litigato, rischiato di rompersi, perché c'era una parte della comunità, quella di Gerusalemme e di Giacomo, che diceva non si può andare ai gentili. Gesù non c'è mai andato. Lui non ha mai predicato ai pagani. Perché volete andare ai pagani? Dall'altra parte Paolo e Barnaba, che dicevano questa gente che c'ha fede, che è migliore di noi magari, perché non possono ascoltare la parola del Signore e far parte delle nostre comunità? Che cosa, secondo me, se ho capito qualcosa, li ha aiutati a risolvere la questione? Proprio il discorso sul sabato. Non è il sabato che conta, è l'uomo che conta. Il Signore è padrone del sabato. Quindi basta con la imposizione, con la legge che non possono i non ebrei, i gentili, appartenere alla Chiesa. Basta, perché il concetto fondamentale di Gesù è stato questo. Qualcun altro ha da aggiungere alcunché di assennato?
Io ho sempre quest'ultima frase del capitolo. Sì. Allora, il figlio dell'uomo, quindi Gesù. È signore del sabato.
Sì.
Significa che sono rivoluzionate tutte le leggi, cioè in modo esplicito, il figlio dell'uomo che è signore del sabato.
Sì. Io posso portarvi oltre il sabato. Io posso andare oltre il sabato. Posso farvi intendere che cos'è l'essenza del sabato. Ci vuole tempo, Gloria. Ah. La prossima volta mi fermerò sul sabato. Che cos'è per Israele? Quale istituzione fondamentale è stato il sabato per Israele? E come? Questo è successo per tante cose fondamentali, anche nella tradizione, diventano regole. Le intuizioni più profonde che noi facciamo diventano regole. Tu pensa a quello che è successo nella vita cristiana per l'Eucarestia. È il cuore stesso della vita cristiana. Eppure, tu sì, tu no. Quello sposato non lo può fare, quella ha diventato regole. E poi devi fare digiuno, devi se mastichi l'ostia. Vi ricordate? Qualcuno qui c'ha una certa... No, quasi tutti ci abbiamo una certa... Ricordate tutte le regolette che hanno circondato? Erano quelle che ci colpivano quando eravamo ragazzini, ma nessuno ci ha spiegato che cos'è l'Eucarestia. L'Eucarestia è l'essenza stessa della comunità cristiana. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Parleremo del sabato, Gesù non vuole superare il sabato, ma vuole farcene cogliere l'essenzialità, riflettendo un momento su quanto è stato importante il sabato nella storia di Israele e quanto lo è ancora nella sua essenza. Ma purtroppo l'uomo, le cose importanti, crede di salvarle circondandole di regolette, di leggi, di proibizioni, di limiti, e si rischia poi di fermarsi a questa scorza che impedisce di cogliere l'anima. È successo troppe volte nella storia della Chiesa. È ancora fare circondare qualche cosa di sabbati, cioè di regolette. Bisogna andare oltre, bisogna sentire tutta la novità di quel pane spezzato sulla tavola. Non so se riesco a spiegarmi.
Quindi, scusi, ma Gesù potrebbe essere morto per il sabato?
Mimma dice, Gesù allora potrebbe essere morto per il sabato? Forse sì. Il sabato è qualche cosa che turba una tradizione, una legalità. Uno dei motivi per cui Gesù è dovuto provare l'ostilità della sua gente, delle autorità, del suo popolo, è proprio questo: dire bisogna andare oltre il sabato. Quello che conta non è la legge, non è la regola, ma l'uomo. Questo va contro ogni potere. Ogni potere viene, sotto ogni potere viene messa una dinamite con queste parole. Il potere di Hitler è un sabato. Non bisogna osservarlo, nonostante che sia una legge, nonostante che sia approvata da un Parlamento. Io ho il dovere di andare oltre, perché è contro l'uomo, perché la cosa sacra non è la legge, ma l'uomo. Bene, ancora... Allora, un'altra, adesso prima di andare, proprio per rispondere a quello che diceva Mimma, prima di chiudere, perché siamo arrivati alla fine, permettete una battuta. Allora, possiamo parlare a Gesù con confidenza. Senti, tu vuoi parlare di superare il sabato. Ci puoi fare vari esempi. Che esempio vai a pescare? Davide, sotto il sommo sacerdote Abiatar, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti. Ma come? Tra tanti esempi vai a dire che si mangia quello che non è lecito mangiare, che possono mangiare solo i preti. Se comandano i preti, finisci sulla croce. I preti, come vedete purtroppo anche oggi, spesso pensano più ai soldi che alla giustizia. Era così anche al tempo di Gesù. Non puoi dire che per superare la legge del sabato bisogna parlare dei pani che possono mangiare solo i preti. Oh, nel Tempio i preti soli possono mangiare e tu ti permetti di toglierci il pane dai denti e noi comandiamo. Non ti aspetta, a quel tempo non si facevano sconti, ti aspetta la croce. E su questa battuta, perché non è niente più che una battuta, se nessun altro ha qualche cosa da dire, possiamo darci l'arrivederci alla prossima volta.
Grazie.
Buona serata a tutti. Toglia termine la trasmissione.
Grazie.
Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.